Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi il nostro ospite è Roberto Pavanello da Vercelli, col quale parleremo di ascolto attivo, di gadget e QSL delle radio lontane o di X. A termine il consueto spazio dedicato alle notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, lo potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Roberto.
Buonasera a te, Davide, naturalmente un cordiale buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Magazine.
Roberto Pavanello, come oramai per i più assidui ascoltatori sapranno, è uno dei nostri più anziani collaboratori, nonché uno di un appassionato di radioascolto da lungo tempo. Si dedica oramai a questo hobby, penso, da oltre 30 anni, no Roberto?
Anche di più, ho iniziato nel 73-74.
Ecco, quindi diciamo quasi la notte dei tempi, no?
Sì, direi di sì, erano tempi in cui le emittenti radio in italiano erano facilissime da ascoltare, erano tantissime, quindi moltissime persone si avvicinavano all'hobby. Poi man mano la radio è diventata un mezzo, fra virgolette, sempre più obsoleto, quindi...
Ecco, è stata soppiantata da altri media sociali, per così dire, no? Ultimamente si parla soprattutto sempre di social media. Senti, ecco Roberto, io vorrei un attimo parlare, innanzitutto dedicare questa puntata a quello che arriva in questo periodo. Mi sembra che siamo un po' in periodo di vacche magre, no? Per quanto riguarda la propagazione.
Sì, siamo un po' in periodo di vacche magre, un po' un fatto stagionale, diciamo le onde medie transoceaniche oramai sono chiuse perché si avvicina l'estate, l'attività solare un mese fa era buona, adesso è calata un po', per cui ascoltare sudamericane diventa un po' difficile, non impossibile logicamente, ma non più con i segnaloni che si ascoltava un mese o due mesi fa. Rimane sempre qualcosa, magari da più vicino, ad esempio nell'ultimo weekend mi sono dedicato ad ascoltare qualche emittente asiatica sulle onde corte, quindi si può ancora fare qualche cosa di abbastanza esotico. Certo, il fascino delle latinoamericane, delle sudamericane è un'altra cosa rispetto alle musiche asiatiche, ma può darsi che ci sia gente che preferisca questo genere di trasmissione a quelle che preferisco io, sono gusti.
Ecco, io personalmente ricordo che mi emozionava tantissimo ricevere, ad esempio, già nel tardo pomeriggio, insomma, in genere verso le 15:30-16 di UTC, arrivavano una miriade di emittenti indiane, no? Sulle bande dei 60 metri, sui 90, anche le varie emittenti regionali della All India Radio, no?
Eh beh certo, d'inverno già nel tardo pomeriggio, quando qui comincia a far buio, in India è già buio, e queste emittenti arrivavano, tu hai menzionato i 90 metri, una volta le emittenti indiane erano anche sui 90 metri, adesso i 90 metri sono state del tutto abbandonate, però sui 60 metri, come hai ricordato te, ne esistono ancora. 5 o 6 emittenti si possono ascoltare. In quegli anni che tu hai ricordato, oltre che all'India, si ascoltavano anche diverse emittenti indonesiane.
Ecco, diciamo, andiamo un po' al sodo. Qualche ascolto che possiamo raccogliere dal tuo quaderno di stazione, Roberto?
Ma sì, stando proprio sulle ultime giornate, mi sono segnalato 3 emittenti, appunto, asiatiche, sulla banda dei 49 e dei 41 metri, quindi in banda internazionale, fatte verso le 23, tra le 23 e le 23:30. UTC, Iniziamo, 5.986 kHz, Radio Myanmar, l'ex Birmania, dalla sua capitale, trasmetteva un programma logicamente in lingua birmana, era annunciato da una voce femminile e trasmetteva della musica locale. Sempre un stesso genere di trasmissione, quindi musica locale, avveniva, l'ho ascoltato su 7.260 kHz, ma questa volta era la radio mongola, dalla capitale Ulan Bator. Qui il segnale era un po' più basso, comunque perfettamente intellegibile, e la si può tentare in parallelo anche sulla frequenza dei 60 metri di 4.895 kHz. Restando sempre in Asia, 7.295 kHz, sempre fra le 20 e le 20.30, però qui si va già sul più, diciamo, occidentale, il programma in inglese della radio nazionale della Malaysia, che si chiama Trash FM, però viene ritrasmesso anche sulle onde corte, e qui si possono ascoltare quindi canzoni inglesi, canzoni internazionali. La frequenza da monitorare è quella dei 7.295 kHz, sempre nella banda dei 41 metri.
Ecco, questo per quanto riguarda, diciamo, ecco, questi, diciamo, sono gli ascolti che arrivano in questo periodo. Hai qualche frequenza particolare che stai monitorando in questo periodo, perché sai che più o meno dovrebbe arrivare qualche cosa, Roberto?
Beh, io stavo provato, però non mi arrivava, dovrebbe esserci sempre su 5.965 kHz, banda dei 49 metri, dovrebbe esserci il vero programma della radio malese, in lingua locale malese, con musica malese. Purtroppo non mi è arrivato, però altri l'hanno già segnalato e si possono tentare sicuramente l'ascolto.
La Malesia, diciamo che poi ha anche un servizio internazionale su onde corte, se non vado errato, no?
In inglese e arabo sul 19 metri, 15.095 kHz, questo si può ascoltarlo, si può tentarlo nel pieno pomeriggio, già verso mezzogiorno, quindi non è che...
È un ascolto questo un po' più tranquillo, perché ci sono dei trasmettitori più potenti.
Sì, logicamente è un servizio per l'estero, quindi le potenze sono superiori e... Diciamo, da un punto di vista diagnostico da meno soddisfazione, però sicuramente lo si può fare con più maggior facilità.
Ecco, da meno soddisfazione perché il trasmettitore è più potente, però comunque la distanza è notevole, Italia-Malesia. Io direi a questo punto, se sei d'accordo, di fare una breve pausa e dopo riprendiamo il nostro discorso.
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello, il nostro esperto di ascolti a lunga distanza. Abbiamo visto un po' quello che arriva in questo periodo sulle onde corte, bande tropicali, onde medie, e dicevamo insieme a Roberto che è un periodo questo un po' di vacche magre, perché la propagazione non consente ascolti veramente eclatanti. Ecco, visto che non c'è granché, insomma, in arrivo nell'aria, no? Nell'etere, per meglio dire, possiamo parlare un poco di te, che sei un un collezionista di cartoline QSL e di gadget varie che arrivano dalle emittenti. Ecco, parlare un po', di descrivere queste QSL in questo periodo. Ti è arrivato qualcosa di interessante, Roberto?
In questo periodo l'ultima QSL che mi è arrivata è una QSL che mi ha fatto molto piacere, in quanto era già da qualche anno che ci stavo dietro inviando rapporti d'ascolto, ed è la Democratic Wasu Burma. Rimaniamo quindi sempre nell'ambito asiatico, l'emittente clandestina operata dalla opposizione al governo militare che oggi mantiene tuttora una dittatura nel Myanmar. Questa emittente ha sede come studi a Oslo, in Norvegia, affitta poi dei trasmettitori che sono situati nell'ex Unione Sovietica per diffondere i suoi programmi. E mi è piaciuta molto ricevere una lettera di conferma di questa emittente, anche perché, non solo per quello che rappresenta, sappiamo tutti che è legata al premio Nobel per la pace, la signora San Suu Kyi, ma addirittura lei è stata candidata, ed è la prima volta che un'emittente radiofonica clandestina veniva candidata al premio Nobel per la pace, quello che è stato assegnato l'anno scorso, non è stato vinto da lei, ma è la prima volta che un'emittente radiofonica, ripeto, viene candidato al Nobel per la pace, e mi ha fatto molto piacere entrare in contatto con questa stazione e ricevere la sua lettera di conferma.
Ecco, queste sono sempre delle notizie di carattere anche culturale molto interessanti, da apprendere da Roberto Pavanello, che è uno dei nostri più assidui collaboratori. Ecco, io vorrei passare a un argomento forse sempre comunque legato ai gadget e decisamente meno nobile a questo punto, però non meno interessante, quello che in passato, soprattutto negli anni 70, vedeva molti appassionati di radioascolto, ascoltatori, collezionare pennant, no? Le bandierine che le radio, soprattutto quelle brasiliane, avevano la possibilità di stampare e di inviare ai propri ascoltatori, i cosiddetti gagliardetti, insomma, per spiegare meglio ai nostri ascoltatori, un po' quelli che tuttora fanno ancora le squadre di calcio, no? Ecco, che cosa ne, che fine ha fatto, insomma, questa tradizione di produrre gadget di questo tipo, Roberto?
Naturalmente, come hai detto te, questa era una tradizione che aveva molto diffusa negli anni 60-70, poi è crollata a picco, penso probabilmente perché il costo di questo tipo di souvenir, questo tipo di gadget, è sicuramente più elevato di quello che può essere oggi fare una birra o fare un adesivo. Qualcosa esiste ancora, ad esempio proprio nelle ultime settimane mi è arrivata una bellissima bandierina con scritto in italiano Voce della Turchia, quindi le varie redazioni del servizio per l'estero della Radio Turca, la Voce della Turchia, hanno fatto una nuova bandierina, ma questi sono casi più unici che rari. Esistono dei collezionisti di questo materiale, grandissimo, quello che al mondo ne ha di più è un tedesco, un certo signor Andy Smith, ha una sua pagina web, ha addirittura a casa sua una specie di museo che si può visitare logicamente dietro appuntamento, e direi che sicuramente in eBay si può ancora trovare qualcosa, anche se oramai a prezzi, oserei dire folli, si arriva anche ad offrire 50-100 dollari per avere una bandierina, quando invece negli anni 60-70 era un omaggio che si riceveva dall'emittente.
Questo sicuramente è un argomento molto interessante, visto che lo potremmo collegare, diciamo, ai collezionisti di radio d'epoca. Ecco, non c'è da collezionare solamente le radio d'epoca, ma diciamo che è un gadget molto interessante, diverso, insomma, perché quello era un arredamento, la radio d'epoca. Una collezione molto interessante era quella lì di, appunto, dei gagliardetti delle emittenti radiofoniche più esotiche, soprattutto sottolineo quelle brasiliane. Ecco, possiamo aggiungere delle altre aneddoti su questo, Roberto?
Ma no, direi che però volendo si possono ancora fare altre collezioni legate ai gadget radiofoniche. Io ad esempio colleziono adesivi di emittenti radiofoniche, questi vengono ancora fatti, specialmente nei paesi anglosassoni, Australia, Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti. Anche alle radio italiane continuano ancora qualcuno a stampare nuovi adesivi, quindi volendo ci si può dar da fare e trovarle. Poi una cosa che penso essere in Italia solo io che la faccio e le uso anche è quella delle t-shirt, delle magliette con i vari simboli delle emittenti radio, credo di averne un 200-300 e mi diverto anche durante i mesi estivi a indossarle, quindi è un po', unisce un po' l'utile al dilettevole, risparmio sull'abbigliamento e colleziono un gadget radiofonico.
Ecco Roberto, giusto qualche secondo a nostra disposizione, visto che andiamo in onda davvero entro pochissimo tempo da questa cosiddetta differita, ancora qualche frequenza da monitorare?
Ma andate sempre sui 60 metri e lì si può tentare ancora qualche brasiliana, 4845 dalla capitale dell'Amazzonia, Manaus, Radio Cultura, oppure sempre da Manaus 4805 Radio Difusora Amazonas. Sono delle brasiliane che non sempre arrivano e quando arrivano, beh, oltre ad essere sempre un bell'ascolto, indicano anche che la propagazione sta migliorando.
Quindi diciamo un'atmosfera da Rio 3D, no? Il noto cartoon dato al cinema in questi giorni. Beh, Roberto, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, a risentirci.
Grazie a te, Dario, e un cordiale saluto nuovamente a tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ultimamente i genitori sono sempre più preoccupati per la diffusione di foto dei figli sui social network. Ci sono però alcuni modi per utilizzare i social media in sicurezza a vantaggio dei bambini, soprattutto nella creazione di comunità educative online. Alunni, genitori e docenti utilizzano già Facebook con profili privati. Il passo successivo è quello di creare pagine delle scuole dove gli utenti possano ritrovarsi per discutere assieme dei temi legati all'istruzione dei ragazzi. Con la creazione di una pagina Facebook, le scuole possono mantenere il controllo sull'attività con una presenza professionale che permetta di estendere su questo spazio sociale il ruolo educativo, continuando a proteggere gli studenti. Prima dell'apertura di una pagina su Facebook, i dirigenti scolastici potranno pensare ai contenuti che andranno a condividere con il mondo. Oltre ad avere ottenuto il consenso dal tutore del bambino, devono evitare la condivisione di dati sensibili come cognomi degli studenti che possono mettere in pericolo la loro sicurezza. Vediamo ad esempio di come le scuole possono integrare le loro attività sui social network con la bacheca e annunci. Facebook è un'ottima occasione per connettere velocemente famiglie e scuole per offrire informazioni. Con Facebook il dirigente scolastico può comunicare velocemente in totale sicurezza in caso di necessità, chiusura per neve, agitazione degli studenti, allarmi, eccetera. Qui entra in gioco ovviamente la coerenza di chi gestisce la pagina e, se viene curata e aggiornata, diventerà un punto di riferimento importante per il mondo scolastico. Contenuti multimediali con foto e video sono strumenti per far vedere all'esterno le attività che si svolgono a scuola. Il reclutamento. Sappiamo le difficili condizioni nelle quali verte la pubblica istruzione italiana e Facebook può venire incontro alle piccole scuole private che cercano ad esempio personale qualificato per le proprie attività. Il feedback è un'ulteriore possibile offerta di Facebook ed è quella per la costruzione di sondaggi e discussioni su temi a scelta. Una critica che si muove spesso alla scuola è quella di comunicare in modo eccessivamente univoco, tralasciando un confronto con gli studenti su eventuali carenze e difficoltà in aula e durante le lezioni. I social network sono una miniera sterminata di dati su preferenze e gusti degli utenti, come ben sanno gli esperti di marketing e anche a Wall Street, che sta pensando a come attingervi per i suoi peculiari interessi. Il problema è come dare questi dati ai computer che analizzano i potenziali scenari di trading e quale e quanto valore abbiano questo tipo di informazioni nell'influenzare la quotazione di un certo titolo. Da poco meno di metà a tre quarti delle operazioni di acquisto dei grossi stock di azioni viene decisa negli Stati Uniti dai cervelloni elettronici. Questi ultimi sono in grado di far guadagnare agli investitori piccole somme su ciascuna transazione, spiccioli che moltiplicati per centinaia di migliaia di operazioni giornaliere generano profitti di tutto rispetto. Per ottenere questo risultato i computer elaborano, grazie a sofisticati algoritmi di calcolo, enormi quantità di informazioni in tempi rapidissimi. Occorre però che i dati di partenza siano attendibili e ben definiti, punto critico appunto per i social network, le piattaforme di trading. Ha spiegato Mashable Paul Roddy, analista anziano della società di consulenza Tab Group, possono usare i dati dei social media come indicatori, non come segnali. Tuttavia è molto probabile che in futuro le informazioni provenienti dalle reti sociali possano far guadagnare qualche milioncino in più ai manager e ai broker, che potrebbero rivelarsi particolarmente utili per esempio per analizzare l'andamento dei mercati periferici e poco coperti dalla stampa tradizionale, oppure potranno servire per far pendere da una parte o dall'altra la bilancia delle decisioni di investimento quando ci si trovi di fronte a alternative plausibili. Wall Street sembra crederci, tanto che il lancio del Twitter Fund di Derwent è stato rimandato per soddisfare adeguatamente l'interesse degli investitori, che ha superato già ogni previsione. Cyber estorsioni, infiltrazioni delle reti informatiche, attacchi che sfruttano la vulnerabilità dei software e altri tipi di minacce alle società che gestiscono la fornitura di servizi essenziali come l'elettricità, il petrolio, l'acqua e il gas sono il costante aumento, ma le aziende non sembrano aver adottato contromisure adeguate per far fronte al problema. Il rapporto In the Dark, Crucial Industry Confront Cyber Attack, commissionato dalla società di sicurezza informatica McAfee al centro per gli studi internazionali e strategici CISIS, disegna uno scenario inquietante. lo stesso direttore della CIA, James Wallace, l'anno scorso aveva preparato un memorandum per il Dipartimento della Difesa in cui sottolineava le vulnerabilità connesse alle nuove reti intelligenti, così anche se il 20% dei 200 manager intervistati ritiene che la sua azienda non sia preparata a un attacco cibernetico e più del 40% di esse se ne aspetta uno entro il prossimo anno, solo un quarto degli interpellati ha dichiarato di utilizzare degli strumenti di monitoraggio delle attività di rete e solo il 36% fa uso di programmi specifici per scovare eventuali anomalie. La ricerca ha preso in considerazione 14 nazioni differenti, fra cui anche l'Italia, e il nostro paese risulta fra i migliori quanto a strumenti di prevenzione adoperati. Un business in grande crescita è quello dell'estorsione cibernetica. La richiesta di denaro per far cessare un attacco o per sbloccare dei dati divenuti inservibili dopo un processo di criptazione. Non c'è tempo per altre notizie, rimandiamo il testo di una notizia che riguarda le PlayStation della Sony che sarebbero oggetto di attacchi da parte di hacker in grado di rubare dati personali. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.